Allora, torniamo in onda con una notizia che noi abbiamo, diciamo, con un tema che noi abbiamo cercato in tutti i modi di non coprire, e poi alla fine sta a vedere che dobbiamo coprire, perché lo dice il nostro garante per la privacy, che penso cambierà presto nome in garante per la riservatezza, che interviene sul tema di ChatGPT. E interviene in realtà per bloccarlo, direi io, leggendo quello che dice il garante stesso. Dicono vari giornali, ma non tutti, alcuni quotidiani in realtà nel riportare la notizia dicono che quello la riportano in maniera un po' più soft, che il garante avrebbe limitato o avrebbe dato fatto delle richieste al
ma tutte cose tecnicamente vere, perché ovviamente
sì, circa
perché ovviamente il garante della privacy si limita a quello che è il suo potere. Quindi sostanzialmente il garante ha limitato provvisoriamente, questo è il termine diciamo ufficiale, il trattamento dei dati degli utenti italiani da parte della società che gestisce ChatGPT. La società che ha limitato il trattamento dei dati vuol dire che questa è sostanzialmente la sanzione che eroga il garante della privacy. Cioè sostanzialmente tu sei una società, ha impedito il trattamento dei dati degli utenti. Questi non possono trattare i dati personali degli utenti, e quindi sostanzialmente per sistemi come quello, come appunto quelli ChatGPT, sostanzialmente non può essere usato. Infatti la limitazione non è il blocco, è la società, che in questo caso è OpenAI, la società che gestisce ChatGPT, è la società che in autotutela blocca il servizio, perché non potrebbe erogare il servizio se non violando la limitazione e l'ordine del garante della privacy. Quindi quello che è successo è che il garante della privacy ha limitato appunto il trattamento dei dati personali da parte della società. La società ha bloccato il servizio perché non poteva fornirlo senza utilizzare i dati personali.
E a questo punto direi di andare a leggere il stralcio almeno del comunicato stesso che il garante mette a disposizione. Ci dicono: stop a ChatGPT finché non rispetterà la disciplina privacy, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale, lo scorso 20 marzo aveva subito una perdita di dati, un data breach, riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento. Nel provvedimento il garante privacy rileva la mancanza di un'informativa agli utenti, quindi fatto rimediabile, e a tutti gli interessati in cui i dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l'assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali allo scopo di addestrare gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. Come peraltro testimoniato dalle verifiche effettuate, le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale, determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto. Qui mi fermerei nella lettura del comunicato, perché mi sembra che ci sono alcune parti interessanti, sì. Cioè alcune cose che loro gli imputano sostanzialmente sono cose rimediabili.
Sì, ma molto rimediabili, cose semplicemente tipo il fatto che non c'è comunicato adeguatamente l'informativa dei personali, sono cose che si sono viste soprattutto nei primi tempi di adozione del GDPR, sono viste su un sacco di servizi, cioè il fatto che loro diciamo appunto servizi che lavoravano analizzando i dati personali degli utenti, ma non ti dicevano dei dati personali. Si hanno risolto semplicemente dicendoti: guarda, utilizzeremo i tuoi dati personali.
Però qui va avanti e dice: manca però anche una base giuridica che giustifica la raccolta allo scopo di addestrare gli algoritmi. Cioè loro dicono che raccogliere per addestrare non è nemmeno, secondo loro, non ci torna, non è soltanto, non è una cosa standard di cui però voi non avete fatto l'informativa.
Sì, non è mai stato,
non è una cosa standard.
Non è mai stato chiesto, il concetto è questo, che non è mai stato chiesto un'autorizzazione a fare questa cosa. Cioè mentre è chiesta l'autorizzazione di utilizzare i dati personali degli utenti per fare ricerche di mercato, per fare studi di marketing, cose del genere, e in realtà non è mai stata chiesta un'autorizzazione a usare i dati degli utenti per lo scopo di addestrare un'intelligenza artificiale. E quindi questa è una cosa che andrebbe valutata, cioè quello che dice il garante è questo.
E poi il passaggio successivo mi sembra ancora più particolare, perché dice: sente nomina, anche se non è che dice se, e questo è un concetto chiave, però lo nomina, dice: le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale, determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto. Che è particolare come cosa? Innanzitutto, se ci riflettete, le informazioni fornite da ChatGPT non corrispondono al dato reale, questo penso ne abbiamo parlato tutti, è chiaro.
Perché,
in realtà nemmeno Google, cioè, a ogni domanda risponde con la cosa corretta, però è diverso, perché Google, almeno il Google di un tempo, indicava chi ne parlava e raramente si assume, e all'inizio non diceva di dare risposte per conto suo. Ormai in realtà il Google di oggi, cioè il Google degli ultimi anni, risponde anche ad alcune domande in modo diretto, quindi sì. Hanno delle caratteristiche sue con cui la risposta, anche se te la prende da qualche parte, è chiaro, però te la riporta come se fosse una sua risposta. Però qui dice che questo non è che si capisce bene, perché poi dopo si va più avanti, dice anche: no, ma il problema è che le risposte sbagliate non le devi dare ai minori. Ma anche lì non si capisce, però, perché invece Google può dare risposte sbagliate ai minori. Qui invece dice: no, il problema è che il trattamento di dati personali è inesatto, quindi tu non puoi trattare i dati personali a caso. Che anche lì, però, no, è una risposta molto particolare, non è una risposta solamente di formalità.
È una risposta che sta all'interno delle competenze del garante, perché il garante della privacy essenzialmente parla di dati personali, quindi il garante della privacy non si può ingerire in argomenti che non gli competono, cioè non può dire come è stato in realtà riportato da molti giornali in una maniera un po' erronea. Il garante della privacy non è addetto: guardate che ChatGPT fornisce fake news, che come alcuni hanno riportato questa cosa, perché non è
per quello basta Facebook.
Esatto, per quello basta Facebook. Comunque non è argomento del garante della privacy quello di dire: attenzione, bloccatemi ChatGPT perché diffonde fake news. A parte il fatto che non è vero, ChatGPT non è che diffonde notizie, può contribuire a diffondere notizie inesatte, ma questo non vuol dire che è un sito produttore di notizie inesatte. Se andessimo alla ricerca di siti che fanno sta cosa, diciamo, sai quanti ce n'è, molto prima e molto peggio di ChatGPT. E qua la questione è più sottile, è il fatto che quando tu fornisci dati personali per un trattamento, li fornisci per un dato scopo, per un dato servizio. Se questo servizio non è esattamente quello che ti viene presentato, allora il trattamento è necessariamente sbagliato. Questo è il principio che ci sta dietro.
Comunque, tutto sommato, la cosa non mi ha sorpreso particolarmente, perché ricordo, l'avevamo anche già detto in trasmissione, che c'era già stata una notizia simile. Infatti il garante della privacy, lo stesso, aveva anche stoppato un po' di tempo fa, quando era stato, vediamo se ritrovo la data, a febbraio, quindi nemmeno lontano nel tempo, un chatbot che si chiama Replica. Lì era entrato in questione, diciamo, un po' più di merito, ma anche di nuovo, cioè, c'è un trattamento di dati illecito, perché era particolarmente rivolto, o comunque sì, insomma, in vario modo si muoveva per i minori d'età, quindi diceva, insomma, una serie di cose, sente, tipo non valevano per i minori, quindi sì, è vero che c'è un contratto di accordo, ma questo è minore, quindi non può accettarlo. Quindi è vero che le motivazioni erano un po' diverse, non del tutto si applicavano facilmente a ChatGPT, però è anche vero che, per quanto il garante della privacy stia nel suo, nella forma, perché deve dire che l'unica cosa che sta guardando sono dati personali, è chiaro che queste poi sono sempre risposte che superano quei limiti, quindi se si è capito più o meno che tendenza stai avendo su delle questioni, questo è, diciamo, è probabile, no? Insomma, poi c'è da aspettarselo che prosegua così su altre questioni.
Sì.
C'è particolare il fatto che questo in Europa è solo quantomeno il primo, se anzi, è l'unico, lo scopriremo.
Come diciamo, asseriscono molti giornali, sembra addirittura nel mondo questo sia il primo blocco, diciamo, effettuato su un sistema come ChatGPT. Altri tipi di blocchi sono stati fatti su vari tipi di software, ma erano sempre molto più mirati e molto più, tra virgolette, politici.
Nominavo l'Europa perché secondo me è più particolare, perché in Europa la legislazione sui dati personali è piuttosto omogenea. Quindi no, diciamo, in quel senso la cosa mi sorprendeva un po' di più. In altri casi abbiamo visto che più frequentemente sui casi grossi che riguardavano tutti era raro che c'era un solo garante della privacy che si esprimeva in un modo e gli altri che prendevano scelte radicalmente diverse. Prima o poi la stessa notizia arrivava anche su un'altra nazione. In questo caso magari sarò soltanto io il più rapido, chi lo sa, lo scopriremo, però per adesso è l'unico.
Sì, diciamo per adesso è l'unico, in realtà non è l'unico che parla perché su queste cose, perché in realtà esiste questo discorso è abbastanza ampio. Attualmente in Europa esiste una bozza, è ancora in bozza, il cosiddetto AI Act, che sarebbe praticamente un pacchetto di leggi che serve per regolamentare l'intelligenza artificiale, e il problema è proprio questo: che fare nel frattempo che viene approvato. E tra l'altro questa discussione è pure diffusa nel mondo. Avrete sentito ai giornali che esiste un gruppo di persone che diciamo lavora nel campo della tecnologia, tra cui per esempio Elon Musk, come si chiama, e Bill Gates, eccetera, che hanno firmato un documento per chiedere di fermare la ricerca sull'intelligenza artificiale per 6 mesi, per poter avere il tempo di riflettere sulle implicazioni di quello che un'ulteriore evoluzione dell'intelligenza artificiale potrebbe comportare. Di conseguenza questo appunto fa parte di un discorso più ampio in cui ovviamente si contrappongono i partigiani di entrambi gli schieramenti, quelli che sono estremamente fiduciosi nell'intelligenza artificiale e quelli che invece hanno paura del fatto che possa, diciamo, che possa avere, se non sfuggire al controllo come tanti romanzi e film eccetera, comunque che possa avere un effetto nefasto sulla società, perché ricordiamoci sempre che il punto è sempre lo stesso: questi sono sistemi esperti addestrati in una data maniera, ma il loro addestramento, cioè le risposte che danno, riflettono il modo in cui sono addestrati, e di conseguenza a passare da utili software per fare qualcosa a cose che hanno un'influenza netta sulla società, condizionando le persone attraverso le risposte che danno, il passo è breve.
Con questo io andrei alla prossima notizia, se sei dell'avviso, in cui si entra gradualmente qui nel regno delle notiziole. In realtà io tu stai guardando magari il nostro documento condiviso, ma no, ti frego subito, perché io volevo partire dalla seconda, ovvero dalla notizia di TikTok al congresso, di cui l'altra volta non abbiamo parlato. C'è da dire che non abbiamo parlato anche perché non c'era una gran notizia, però in effetti forse val bene almeno farci un passaggio. Quando è stato? Tipo il 20 marzo, qualcosa del genere, CEO, quindi il professore delegato di TikTok, che è una persona con nazionalità di Singapore, Xu Zichu potrebbe pronunciarsi o qualcosa del genere, è stata ascoltata al congresso degli Stati Uniti. In questo congresso sostanzialmente ha detto e non detto, ha chiaramente preso le distanze dalla Cina, essenzialmente facendo finta, si può dire, che TikTok non abbia alcun legame con la Cina. Ricordiamo per chi ci ascolta che TikTok, che ha chiaramente legami con la Cina, ma con questo nome non esiste in Cina, ok? Quindi c'è un altro prodotto della stessa compagnia che ha circa la stessa logica, la compagnia si chiama ByteDance, questo. Quindi sì, ci sono due prodotti diversi. TikTok in Cina non esiste, però dire che sono due cose molto diverse chiaramente è inventarsela. Ha un po' detto di vabbè, ma io sono di Singapore, la società è basata a Singapore, ok, sì, produciamo anche una cosa che è molto popolare in Cina, ma questo non vuol dire niente, che è un po' semplificativo di quei rapporti. E per il resto sostanzialmente ha detto e non detto. Ok, ha detto e non detto. E, in particolare, diciamo che questa audizione non è entrata nel vivo, è stata, diciamo, molto meno incisiva, per esempio, di quelle che hanno riguardato Zuckerberg, che in qualche senso sono molto, forse anche più attaccato. Cioè, mi sembra che in questo caso un sentimento anticinese sia stato più forte che non delle specifiche contestazioni su TikTok. Del resto, va detto che TikTok ha delle pratiche estremamente pesanti, estremamente aggressive per i suoi utenti, ma non diverse da quelle che fanno Meta e Google. Se pensiamo, no, per esempio, che sì, sappiamo da alcuni documenti interni che la società che gestisce TikTok lo sa che alcuni comportamenti pericolosi sono particolarmente, è anche probabile che soprattutto i minori li possano ripetere, e cioè, nonostante non se ne è tanto fregato, così come è chiaro che anche TikTok sta cercando di rendere trasformare TikTok, anzi di rinforzare il fatto che TikTok è una piattaforma che crea dipendenza, perché vogliono massimizzare il tempo con cui tengono incollato alla loro applicazione. E questo è sicuramente molto pesante, perché se una persona è contro le dipendenze dalle sostanze, non è che è meglio se sei dipendente da un'altra cosa, altrimenti la ludopatia non sarebbe un problema, invece la dipendenza è comunque un problema. Ma del resto questa è la stessa cosa che fa Meta con Instagram e con Facebook, quindi diciamo ci sono parecchie cose pesanti su TikTok, che in buona parte però si applicano anche alle società statunitensi, e quindi diciamo in questo anche il regime dei doppi standard sembra piuttosto chiaro. Vabbè, questo era almeno per dare un pochino di resoconto di questa faccenda.
Sì, e io mi aggancerei a questa notizia con un'altra notizia che tu penserai essere quella che era l'ex prima, ma a questo punto parte che ci attacco l'ex quarta, visto che tu hai cambiato l'ordine, per fare un po' di parità.
Io immagino comunque chi ci ascolta che poi cerca di ricostruire, aspetta, allora fammi ricordare qual è l'ordine originario delle notizie. Immagino sia una cosa di chiaro interesse per chi, certo, per il nostro pubblico.
È un gioco nascosto tra le parole. Diciamo, perché tu hai nominato appunto le società americane, tra cui Meta, e allora c'è quest'altra notiziola su Meta. Allora, Meta ha annunciato.
Meta, parola italiana, cioè in italiano va bene, no? Meta sarà di origine greca.
Sì, sì, greca. Quindi
il greco è comunque italiano, giusto?
Sì, sì, di una certa parte politica, lei, greco e latino contano equivalenti a italiano, mentre francese e inglese no.
Ma quindi prova a iniziare dalla Turchia in poi. Dalla Turchia, ma ah no, è anche sopra la Grecia, anche tipo albanese male. Ma però la Grecia nello specifico è ok.
Sì, la Grecia antica è ok. La Grecia antica, impero romano e Grecia antica vanno bene.
Ho capito.
Mondo ellenistico va bene. Cioè, insomma, quello che si studiava al liceo classico va bene, il resto no.
Ah, ho capito.
Lingue morte, ok.
Vabbè, cioè, i filosofi tedeschi? No, no, quello no.
E dipende quali.
Dipende quale, ho capito.
Comunque, dicevamo. Meta ha deciso di fare una mossa che tanti attendevano da tanto tempo, cioè di permettere agli utenti di fare opt-out, termine ovviamente anglicissimo, che significa...
Come si traduce opt-out?
Opt-out è molto molto brevemente, si traduce con permettere agli utenti di poter diciamo...
Il default, no, che anche quello non so come si traduce,
il
default è che sì, ma se vuoi puoi dire di no.
Sì, esatto, questo
se non dici niente è sì.
Questo è l'opt-out.
Si chiama silenzio assenso. L'opt-out è silenzio assenso.
Sì, silenzio assenso, va bene. No, è la facoltà di negare il silenzio assenso.
Vabbè, silenzio assenso si assume che il non silenzio non è assenso, altrimenti dai, altrimenti è assenso e basta.
Lo so, chiederemo all'Accademia della Crusca come insieme alla altre 100.000
cose. Sì, gli mandiamo su un papello.
Sì, esatto. Di fare opt-out dalla condivisione dei dati di prima parte che servono il sistema pubblicitario ancorato a Facebook e Instagram. E quindi sostanzialmente una cosa abbastanza simile a quella che era stata presentata da Apple e da Google, cioè sostanzialmente di voler bloccare appunto la condivisione di questi dati, proprio dei dati to cure. i primi dati, non quelli derivati, quindi diciamo ok, va bene, finalmente bisogna fare questa cosa. La cosa bella, dove sta la notizia e anche la parte vagamente comica della faccenda, è che Meta ha deciso non di fare una spunta, un tastino, uno di quei complicatissimi schermi tipo quelli per quando volete togliere il salvataggio dei cookies che ci sono in giro, no, niente di tutto ciò. Un molto più burocratico e, diciamolo, più familiare per noi italiani.
Una raccomandata.
No. Un bel form in cui tu devi compilare.
Sì, AD. 2 aprile, io sottoscritto.
Esatto, tu devi compilarlo, indicare le motivazioni per cui non vuoi condividere i tuoi dati e inviarglielo. Loro lo valuteranno e decideranno se ok, tu potrai non avere... Non
questo è un paradiso. Io mi sento subito all'anagrafe comunale con queste cose.
Ora, è interessante questa cosa, perché diciamo fa vedere chiaramente quanto Meta sia, come dire, volenterosa di implementare questo sistema.
Quindi non ha soltanto un nome italico, ma abbraccia in pieno le nostre tradizioni. Sì, esatto. Ora capisco.
Esatto. Ovviamente, perché stanno facendo questa cosa? Stanno facendo questa cosa perché sono costretti a ottenere un consenso da parte degli utenti. Ormai questa cosa, sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista banalmente commerciale, è diventato, cioè, cos'è, la condivisione dei dati degli utenti è diventato cattivo, cioè almeno si è saputo, si è diffuso che è cattivo, quindi comunque loro devono fare qualcosa e hanno utilizzato questo sistema. Non è ancora non abbiamo una versione di questo form, nonostante Meta abbia annunciato che sarà disponibile agli utenti europei a breve. Diciamo che Meta finora ha giustificato l'utilizzo dei dati con un annuncio pubblicato sul loro blog che non aveva bisogno di avere un consenso legittimo da parte dell'utente perché aveva un interesse legittimo. Come sapete, all'interno del GDPR c'è questa storia dell'interesse legittimo, cioè il fatto che alcuni dati possono essere scambiati senza il consenso dell'utente se chi tratta questi dati ha un interesse legittimo a trattarli. L'interesse legittimo sarebbe essenzialmente il fatto che questi dati ti servono per il servizio che stai fornendo alla tua utenza. Cioè, quindi tu praticamente hai un interesse legittimo perché quando appunto qualcuno visita il tuo sito, certe informazioni ti sono utili averle e quindi tu hai l'interesse per queste informazioni. Ora, in realtà questa cosa non è stata considerata valida, per cui Meta ora deve fare qualcosa. E questo modulo è il qualcosa in questione. Ovviamente il form è abbondantemente osteggiato da parte degli attivisti, perché giustamente questo non è un sistema per facilitare l'utenza a fare opt-out dalla condivisione dei dati. E vedremo come andrà a finire essenzialmente.
Allora io invece riprendo la palla, sempre scombussolando la nostra scaletta originaria, per dare un piccolo accenno su una notizia che nelle pagine tecnologiche a volte trovate, ma soprattutto in realtà perché ero invidioso del fatto che io non ne capisco niente di alta economia, ma mi piacerebbe tanto capirci qualcosa. E quindi adesso si è parlato, no, di UBS che si è comprata Credit Suisse, del fallimento delle banche francesi con la truffa, quella sui dividendi, che devo dire la verità, non è che ho capito bene com'è che funzionava. Invece questa l'ho capita, c'è Broadcom che si vuole comprare VMware per la modica cifra di 61 miliardi di dollari. È un'acquisizione importante tra diciamo, quella che compra è la Broadcom, società che principalmente produce chip, quindi società produttrice di hardware principalmente. VMware invece è la società che produce una serie di prodotti software, che in genere prendono il nome proprio di VMware, che sono, direi, se non il leader, quantomeno tra i leader, e che, diciamo, sono particolarmente importanti nell'ambito server. L'acquisizione, oltre a essere interessante, perché quando ci sono grosse cifre, no, è chiaramente grandissime società che si comprano, evidentemente c'è sempre un pochino di curiosità nel sapere che cosa succederà. Ricordiamo che era già stata comprata VMware da Dell in precedenza, che l'aveva semplicemente, diciamo, usata come una proprietà, cioè non aveva fatto particolari cambi di strategia. Ha detto: vabbè, VMware fa come vuole, e i soldi vanno a noi, e questo è quanto. Invece, però, sull'acquisizione di Broadcom con VMware, le autorità stanno valutando nel dire: ma non è che poi qui c'è una possibilità di posizioni dominanti, perché in effetti la Dell non l'ha mai fatto, ma forse avrebbe potuto, no? Avrebbe potuto dire: vabbè, adesso facciamo che questo prodotto particolarmente avanguardia funziona soltanto con i server miei, perché la Dell produce computer, quindi anche server, ma non solo, e quindi la Dell avrebbe potuto fare questa cosa, che in effetti non ha fatto. E sulla Broadcom si è riposto un po' lo stesso problema. Quindi questa acquisizione, a differenza di quella che citavo all'interno del settore bancario svizzero, che è avvenuta in una notte, questa invece è ferma da 2 mesi. No, vabbè, un po' di meno, però più di 1 mese comunque. E niente, staremo ad aspettare con interesse relativo.
Sì, interesse relativo, però, su questa cosa, però vediamo come va a finire. Niente, un'ultima notiziola che vi avevo messo per ora, è una notiziola che cambiò completamente argomento in realtà. Questa cosa qua però mi era capita da sottomano, avevo pensato che era il caso di dirlo. Praticamente nello stato di New York negli Stati Uniti diciamo esiste una legge che sarebbe una legge di supervisione pubblica, così, della sorveglianza, degli apparati di sorveglianza. Questa legge stabilisce che chiunque utilizzi i sistemi di sorveglianza pubblicare entro 180 giorni dalla messa in opera della legge, oppure messa in opera del servizio di sorveglianza, dei documenti che sarebbero le politiche di impatto e uso, in cui viene spiegato dettagliatamente come questo sistema di sorveglianza funzionano e che impatto hanno sui cittadini. Ora, quello che è venuto fuori è che praticamente l'ufficio dell'ispettore generale per la polizia di New York ha ammesso che sostanzialmente il dipartimento di polizia di New York, il famoso New York Police Department, ha violato questa legge. Ha violato questa legge perché avrebbe dovuto pubblicare queste cose su queste policy di impatto, in cui descriveva la capacità delle tecnologie e tutte le linee guida, le cose che vengono usate per l'uso di questa tecnologia, le proibizioni, eccetera, e invece ha pubblicato dei documenti estremamente generici, che loro hanno spacciato ovviamente per fatto, dei documenti estremamente generici che non permettono, che coprono molte tecnologie assieme, e quindi sostanzialmente non permettono di avere una valutazione reale dell'impatto delle tecnologie di sorveglianza sui cittadini. In particolare, oltre alla natura dei cittadini, cioè di questi strumenti, viene sottolineato il fatto che non sono stati resi chiari gli impatti potenzialmente disparati sui gruppi protetti dallo sviluppo di queste tecnologie di sorveglianza. Quindi sostanzialmente i gruppi protetti sarebbero appunto le minoranze, i gruppi che potrebbero essere esposti a un qualche problema se non vengono correttamente gestite queste tecnologie. Sostanzialmente è venuto fuori quindi da parte dell'ufficio stesso, l'ispettorato stesso della polizia di New York, quindi da un'altra parte dell'amministrazione sostanzialmente, è venuto fuori questa cosa. Il Dipartimento di New York non ha commentato, ma il risultato interessante è che è stato per la prima volta reso chiaro che chi utilizza queste tecnologie, che forze dell'ordine utilizzano queste tecnologie, sostanzialmente non sono interessate a rispettare la stessa legge, che è la stessa legge che teoricamente dovrebbero servire, visto che sono entrambi articolazioni della stessa, cioè dello stesso comune, alla fine, la città di New York
e dello stato di New York. Sì, vabbè, non ci sorprende particolarmente, ma tant'è. E con questo andiamo a concludere la puntata odierna per domenica 2 aprile. Torneremo in onda con una certa probabilità domenica 16 aprile, mentre assolutamente non torneremo domenica 9 aprile. Lo so, è così. Sicuramente però manderemo invece una replica che potrebbe essere di una puntata nostra o magari anche di una puntata di altre trasmissioni che riteniamo interessanti ed affini. Con questo vi salutiamo, vi ricordo che Radio Onda Rossa conclude il palinsesto della settimana con questa trasmissione, quindi a seguire le esperte selezioni della compagna automatica, ma poi dalle 8 di mattina riprende la rassegna stampa e alle 11 lo spazio comunicazioni con gli appuntamenti della settimana. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora, uno ancora più grande per chi l'ha fatto privato della propria libertà, e non vi dimenticate di radio abbonarvi. Ciao ciao.
Ciao.